Buongiorno e benvenuti alla 13ª lezione del corso di studi strategici. Fino adesso abbiamo esaminato, nelle ultime 4 lezioni, i fattori che sono appunto quegli elementi o quei fatti o quei sentimenti che possono influire sulla situazione. Qual è l'uso dei fattori? L'uso dei fattori, sia quelli materiali sia quelli immateriali, serve per la pianificazione operativa. Se io non esamino bene tutti i fattori di una certa situazione, il mio piano sarà sbagliato fin dall'inizio e le probabilità di successo diminuiranno. I fattori, una volta studiati bene, serviranno sempre per aggiornare il piano al mutare delle situazioni e quindi saranno tutto sommato la guida finale per le azioni operative. Quali azioni? Ecco, cominciamo a parlare delle azioni della strategia. Azioni della strategia che sono quelle classiche, cominciando dalla difensiva. E per parlare bene della difensiva bisogna risalire appunto ai cinesi, agli studiosi cinesi e in particolare a Sun Bin. Cosa dice Sun Bin? Il re Wei chiese, voi ricorderete che Sun Bin ha scritto il suo testo come dialogo fra il re e lui. Allora, il re Wei chiese: quando le truppe del nemico sono numerose e le mie poco numerose, quando le truppe del nemico sono potenti e le mie deboli, come devo utilizzare le mie truppe? Sun Bin rispose: questo metodo si chiama resa davanti alla potenza. Bisogna camuffare la retroguardia in modo che si possa ritirare. Le armi lunghe devono essere piazzate davanti, le armi corte indietro. Bisogna disporre dei balestrieri mobili che agiranno a sostegno in caso di difficoltà. Bisogna tenersi pronti senza agire. Ecco, Sun Bin già fornisce un certo numero di elementi su come deve essere organizzata la difesa. Primo, il termine resa davanti alla potenza è, come al solito, con le traduzioni dal cinese al francese, dal francese all'italiano, può essere fuorviante. Resa di fronte davanti alla potenza significa di fatto presa d'atto che il nemico è più potente. Bene, pronti a ritirarsi, quindi a cedere spazio. Voi ricorderete che finché si può si deve cedere spazio quando si è più deboli per aumentare le difficoltà del nemico. Tenere oltretutto un ordine in profondità, quindi diceva armi lunghe piazzate davanti, le armi corte indietro, per scremare un po' e diminuire la violenza dell'attacco. Bisogna disporre dei balestrieri mobili che agiranno a sostegno in caso di difficoltà. Nell'Ottocento, voi ricorderete anche all'inizio del Novecento, esisteva la cavalleria che di fatto svolgeva questa funzione. Quindi voi vedete che la difensiva è, per usare l'ultima frase di Sun Bin, tenersi pronti senza agire. Facile? Non è facile, e lo vedremo andando avanti con le citazioni. Poi quelli che sono attaccati hanno l'iniziativa nella scelta del terreno. Chi viene attaccato deve scegliere un terreno sicuro e appoggiarsi sullo stato delle sue forze per attendere che l'attaccante sia costretto a superare i passi di montagna e dei passaggi pericolosi per raggiungerlo. Ecco, voi ricorderete che abbiamo parlato della topografia e della geografia. Ecco, bisogna ricordarsi che l'arma del debole è il terreno e appunto la difensiva impone una scelta accurata del terreno. Continuando nelle citazioni, Passiamo all'Ottocento, passiamo a Jomini. Uno Stato attaccato dal suo vicino, che reclama dei vecchi diritti su una provincia, si decide raramente a cederla senza combattere. Esso preferisce difendere il territorio, ma invece di rimanere passivamente sulla frontiera, attendendo il suo aggressore, può convenirgli di prendere l'iniziativa o l'offensiva, e così egli eviterà il saccheggio delle sue province. Ecco. Qui Jomini dice due cose che sono interessanti sulla difensiva. Primo, non conviene la passività. E lui dice o l'iniziativa o l'offensiva. L'offensiva la vedremo dopo. L'iniziativa merita un piccolo approfondimento. Se il nemico sa come siamo piazzati e noi rimaniamo fermi lì, il nemico scoprirà presto i punti deboli. Prima cosa. Seconda cosa, la difesa non è una attesa passiva. E questo è qualche cosa che ritornerà, vedremo adesso, ritornerà negli anni successivi. E infatti Jomini continua, un'armata può essere non di meno spesso nella situazione di attendere il nemico in una posizione vantaggiosa, guarda caso, forte per sua natura, e scelta in anticipo per combattervi una battaglia difensiva, approfittando sempre dei vantaggi della difensiva per prendere in seguito quelli che procura l'iniziativa, essa può sperare il più grande successo. A prescindere dal rapporto di forze, uno deve mettersi nelle migliori condizioni per affrontare il nemico. Quindi la difensiva può anche essere una scelta temporanea di chi è più forte. Colui che attenderà passivamente i colpi del suo avversario finirà per soccombere. E questo è l'ultimo avvertimento di Jomini che va ricordato, va bene? Perché comunque la difesa non può essere passiva, non si può stare lì aspettando. Si ritorna al discorso della linea Maginot. Negli anni 30 la Francia costruì lungo la frontiera con la Germania una linea fortificata che appunto si chiamò dal ministro della difesa che l'aveva concepita linea Maginot, e questa linea che difetto aveva? Quella di costringere i francesi a tenere passivamente i colpi dell'avversario. Poi due che aveva partecipato alla prima guerra mondiale, osserva un'altra cosa. Ogni perfezionamento delle armi da fuoco avvantaggia l'attitudine difensiva, il che induce la necessità di una maggiore sproporzione di forze tra l'offensiva e la difensiva per raggiungere quella rottura di equilibrio che fornisce la vittoria. Ecco. Nei calcoli che furono fatti durante la guerra fredda dalla NATO, venne fuori che la difensiva poteva essere ancora efficace se le forze che difendevano erano un terzo delle forze che attaccavano. Nel passato si parlava di un rapporto di 2-1 fra attaccante e difensore, però questo dice una cosa, man mano che aumentano le capacità tecniche, le tecnologie si sviluppano, la difensiva viene avvantaggiata. E, tornando un attimo indietro, Clausewitz dice il concetto complessivo integrale che presiede alla difesa è l'attesa e la reazione. Lo scopo della difensiva è conservare. Ora, poiché è più facile conservare che guadagnare, ne consegue che, a parità di mezzi, la difensiva è più facile dell'attacco. Cioè la difesa è la più forte delle due forme di guerra. Quello che diceva Clausewitz fu considerato come un anatema per tutto il secolo successivo, soprattutto quando i politici volevano la guerra breve. Breve, violenta e quindi a livello di offensiva. Ma Clausewitz insistette su questo concetto, dicendo: la forma difensiva della condotta della guerra non si limita quindi a pagare i colpi, ma comprende anche l'abile impiego delle risposte. Ironia della sorte, dopo aver rigettato Clausewitz per circa quasi un secolo, durante la prima guerra mondiale, tutti quanti dovettero andarsi a rileggere quello che scriveva Clausewitz proprio sulla difensiva. E sulla difensiva non come attesa passiva, ma come reazione e anche iniziativa. Machiavelli era stato un po' il predecessore di questo. Hanno usato alcuni per dividere le sue forze, lasciarlo entrare nel paese suo e in prova lasciatoli pigliare di molte terre, a ciò che, mettendo in quelle guardie, diminuisca le sue forze e per questa via, avendolo fatto debole, assaltatolo e vinto. Ecco, questo che dice Machiavelli è importante. Ma è importante perché è molto moderno. Se io avanzo, poi devo controllare i territori che ho conquistato e quindi mi indebolisco. Voi ricorderete che questo discorso l'abbiamo già fatto quando abbiamo parlato del punto culminante dell'offensiva o del punto culminante della vittoria. Però vale la pena di ripeterlo e non lo si ripeterà mai abbastanza. Ma Machiavelli diceva anche un'altra cosa: ma colui che aspetta può eleggere il luogo a suo modo e aspettarlo con le sue genti fresche, e quelle può in un subito riunire e andare a trovare una banda di genti nemiche, le quali non possono resistere all'impeto loro. Quindi dice Machiavelli una cosa molto semplice: la difesa è la base della controffensiva. Pensate all'Italia dopo Caporetto: si è messa sulla difensiva, sul Piave, ha fatto una battaglia difensiva molto forte e poi, con le genti fresche, guarda caso, va bene, andò a trovare una banda di genti nemiche le quali non possono resistere all'impeto loro. È vero che ci furono 5 giorni di violenti combattimenti prima che gli austriaci fossero costretti a ritirarsi, però la verità è che Machiavelli aveva detto esattamente come ci si doveva comportare. Non è vero però che la difensiva si applica a tutti gli ambienti operativi. Infatti Mahan diceva, parlando di strategia navale, questa espressione che la difesa è la più forte delle forme di guerra non mi piace, perché mi sembra ingannevole nei riguardi delle caratteristiche che determinano un atteggiamento difensivo. Infatti, quando uno Stato si trova ridotto a gettare la maggior parte delle sue forze entro posizioni fortificate, esso è vicino a toccare la propria rovina. E continua: il primo obiettivo della difesa è quello di guadagnare tempo, e quindi, cosa vantaggiosa, che la resistenza al nemico cominci il più possibile lontano dai punti vitali della difesa. Quindi, difesa in profondità significa difesa il più avanti possibile. Non chiudersi nelle posizioni fortificate, perché altrimenti si è alla mercé del nemico, e soprattutto cercare di guadagnare tempo. Tant'è vero che dal proprio punto di vista navale, diceva, difendere significa semplicemente trarre il meglio da una cattiva situazione, cioè non facendo ciò che si vorrebbe fare, ma dando comunque il massimo possibile in base alle circostanze. Adesso ritorniamo un attimo su terra e sentiamo quello che diceva Berthaud, ma quello che dice Mahan a proposito della difesa come un modo per trarre il meglio da una cattiva situazione va sempre tenuto presente, perché se io sono inferiore di forze comunque sono in una cattiva situazione, se il nemico è più forte di me è comunque avvantaggiato a prescindere da tutto il resto. E Berthaud che era uno degli offensivisti della fine dell'Ottocento della scuola francese, dice: la risoluzione dei problemi di strategia presenta nella difensiva molte più difficoltà che nell'offensiva. Non si ha libertà d'azione, si è al contrario subordinati ai movimenti del proprio avversario e obbligati ad attendere almeno che egli delinei il suo attacco. E poiché non si sa cosa farà, ci si deve necessariamente mettere in guardia contro tutto quello che egli potrà tentare. Per cui si ragiona su delle ipotesi. Il problema è quindi indeterminato e questa è una delle cause principali dell'enorme inferiorità della difensiva strategica. Ecco, io devo indovinare quello che fa l'avversario e siccome nessuno ha la sfera di cristallo, indovinare è piuttosto difficile. Poi Bertolt dice un'altra cosa. Disposizione dell'esercito a cordone, quando si vuole salvaguardare tutto e a tal fine si dissemina l'esercito lungo la frontiera per difendere ogni passaggio, si è deboli dappertutto e la frontiera è facilmente accessibile in un qualsiasi punto. Infatti, se il nemico concentra le sue truppe e si porta contro questa lunga linea, potrà penetrarla e tagliarla in due tronconi che schiaccerà successivamente. Quello che dice Bertolt è vero, ma perché c'è la tendenza a difendere tutto? Beh, ovviamente sono i politici quelli che vogliono difendere tutto, perché nessuno vuole perdere una parte del territorio nazionale. Però se uno cerca di difendere tutto, in realtà non riesce a difendere nulla. Ora ritorniamo un attimo sul mare, con delle considerazioni che sono valide anche per l'aria. La difensiva sul mare è giusto l'opposto della difensiva su terra. L'esercito si concentra all'interno delle frontiere per attendere il nemico. La marina è obbligata a sgranare le sue forze all'esterno delle frontiere marittime. Quando scoppia una guerra, il ruolo della marina diventa molto complesso. Essa conserva sempre la missione di proteggere le ricchezze galleggianti. Questa è una bella espressione per dire il commercio marittimo. Ma in più, essa deve assicurare la pulizia dei mari, impedendo ogni tentativo di invasione del territorio metropolitano o delle colonie. Ecco, quindi voi vedete che sul mare la difensiva non è la forma più forte di azione strategica, per il semplice motivo che ci sono troppe cose da difendere. E quando ci sono troppe cose da difendere e i mezzi non bastano, la sconfitta è prossima. Davoli lo scriveva prima della Prima Guerra Mondiale e guarda caso la battaglia dei convogli in Atlantico, sia nella Prima sia nella Seconda Guerra Mondiale, confermò quello che Davoli diceva almeno fin tanto che gli alleati non sono riusciti a mettere in linea un numero sufficiente di navi scorta per proteggere i convogli. Foch cosa diceva? Ecco, Foch diceva una cosa molto importante. La difesa passiva non può evitare lo scacco, malgrado tutta la devozione che essa mette in gioco, finisce nel disastro. La vittoria non si contenta assolutamente delle virtù dell'ultima ora. Difesa passiva, non parla di difesa, parla di difesa passiva. Come potrà un distaccamento minimo fermare un corpo d'armata distaccato dal nemico? Con la sua forza se è sufficiente e allora disperderà l'avversario, o grazie a una posizione inespugnabile e allora si contenterà di contenerlo, cosa che risponde ancora al ruolo che gli è devoluto. Così vediamo comparire un nuovo carattere della forza organizzata, capace di due azioni di natura differente. Schiacciare l'avversario in uno scontro, rovesciarlo, è evidente, ma anche di contenerlo, di mantenersi, ancorché deboli, in sua presenza con la difensiva. La posizione, seguendo Carnot, con la manovra in più, seguendo Napoleone. Ecco, posizione e manovra. Contenere l'avversario però implica anche il dovere di mantenersi. E qui Foch scriveva esattamente quello che quasi 50 anni dopo ha fatto il generale Diem in Vietnam. Bene. Mantenersi e contenere l'avversario. Quando si pensa alla difensiva strategica, si comincia come regola generale, per evitare la decisione in condizioni sfavorevoli, e non la si cerca che quando la situazione è divenuta favorevole. Questo è Mao Zedong. Va bene. Quindi la difensiva strategica è un qualche cosa da gestire con le molle. Più recentemente, Poirier dice: la dialettica conflittuale esige da una parte un atteggiamento di natura negativa o difensiva, che cerca di parare le iniziative e prevenire le intenzioni avversarie nella misura in cui esse presentino un pericolo manifesto o celino una minaccia più o meno probabile o riferita, o un rischio di aggravamento delle vulnerabilità. Poirier era un generale di aviazione, quindi naturalmente è portato all'offensiva. Quindi anche lui si schiera fra gli offensivisti, sia pure con un secolo di ritardo rispetto alla grande scuola francese dell'offensiva. Facciamo due passi indietro e andiamo a vedere cosa diceva Musashi. Come sapete, Musashi ha scritto il suo libro paragonando la strategia a un duello. Il secondo modo consiste nel prevenire le mosse del nemico mentre è lui che ci attacca. Si chiama attendere l'iniziativa del nemico. Quando vi attacca, rimanete imperturbabili, pur fingendovi deboli. Quando si avvicina, ritraetevi con violenza, quasi voleste spiccare un balzo. Poi, appena lo vedete rilassato, gettatevi addosso a lui. Quindi Musashi sostanzialmente dice esattamente quello che avete sentito fino adesso nelle altre citazioni. La difesa non è statica, la difesa è manovra. La difesa implica la prevenzione delle mosse dell'avversario. Lo diceva Berthaud, lo diceva Poirier e lo dice Musashi. Prevenire le mosse dell'avversario. Ricordatevi che uno dei fattori che portarono l'Italia a vincere la battaglia del solstizio nel giugno 1918 fu un bombardamento violentissimo che si svolse nelle ore precedenti il previsto attacco austriaco. Quindi prevenire le mosse del nemico. Prevenire da una parte. Però anche Musashi è d'accordo con Foch, o meglio, lo anticipa Foch nel dire che nella strategia è necessario contenere l'assalto del nemico. Dovete comprimere i suoi slanci e sapervi districare quando egli tenta di afferrarvi. L'espressione comprimere un cuscino significa questo. Ecco, il difensore non si deve mai lasciare coinvolgere nella cosiddetta battaglia decisiva. Proprio per questo. Quindi voi vedete che la difensiva non è una cosa così ovvia, non trova tutti gli studiosi concordi, però ci sono delle caratteristiche. Primo, usare al massimo la tecnologia. Secondo, usare al massimo il terreno. Terzo, per guadagnare tempo, cedere spazio, quindi difesa in profondità. Evitare l'inerzia. E qui arriviamo a una terminologia che è venuta fuori durante la guerra fredda da parte del patto di Varsavia. La terminologia della difesa attiva, teorizzata da un maresciallo Sokolov dell'Unione Sovietica, il quale diceva un attacco preventivo alla prima minaccia di conflitto. No, a questo punto non ci deve arrivare, però non c'è dubbio che la difensiva richiede attenzione, scelta accurata delle posizioni e soprattutto un forte lavoro per capire le intenzioni del nemico e, se possibile, prevenirle. prevenirlo. Ovviamente alla parte opposta, no, agli antipodi della difensiva, c'è l'offensiva, che come vedrete viene spesso lodata sia dalla grande scuola offensivistica francese con appendici russe e tedesche, ma anche dai marinai. Voi avete visto che i marinai dicevano: ci sono troppe cose da difendere nella guerra navale, molto meglio è distruggere le forze avversarie. Quello che dicevano all'inizio del XX secolo gli studiosi di strategia navale poi si applica pari pari e a maggior ragione all'ambiente aereo, perché per l'ambiente aereo riesce a garantire una difesa solo con la distruzione dei mezzi avversari. Ritorniamo a Sun Bin per descrivere l'offensiva. In guerra vi è colui che attacca e colui che si difende. Le truppe di chi attacca devono essere numerose, quelle di chi si difende possono essere meno numerose. Le truppe di chi attacca devono essere due volte più numerose di quelle di chi viene attaccato, così è possibile passare all'attacco. Voi vedete che Sun Bin è il primo a dare un rapporto fra offesa e difesa ben preciso sul piano numerico, poi col progredire degli armamenti. Durante la guerra fredda si è parlati da 1 a 3 e in effetti se poi andate a vedere nella prima guerra mondiale e nella seconda guerra mondiale il rapporto di 1 a 3 fra difensore e attaccante è stato il rapporto che ha sempre funzionato, almeno come minimo ovviamente. E Sun Bin aggiunge però: il primo modo di prevenire le mosse del nemico consiste nell'attaccarlo. Si chiama scagliarsi contro il nemico per primi. Quando decidete di attaccare, mantenetevi calmi e attaccate all'improvviso. In questo modo prevenite le mosse del nemico. Attenzione. Ovviamente Sun Bin dice attaccarlo quando non è pronto, no? Quindi parliamo di sorpresa strategica, ne riparleremo nel corso delle successive lezioni, però quello che rende l'attacco più efficace è l'attacco improvviso. Bertot dice: in ogni tempo i grandi capitani hanno attribuito la più grande importanza all'offensiva strategica. E la storia mostra che in tutte le circostanze essi si sono sforzati di prenderla, spesso anche con delle forze inferiori a quelle dei loro avversari. Bertot si rifà a Napoleone, ovviamente. Napoleone che molto spesso attaccava con delle forze inferiori a quelle dell'avversario. Questo non è però una regola generale e rende l'attacco estremamente aleatorio se non c'è un rapporto di forze ben preciso. E lui aggiunge: però la disseminazione delle forze nell'offensiva che si produce con la costituzione di più armate lungo la stessa frontiera, con l'impiego di numerose linee di operazione o in altro modo, costituisce una causa di debolezza in seguito di pericoli. E Bertot quindi riprende, lo vedremo, Clausewitz, e dice: attenzione, quando noi attacchiamo, man mano che andiamo avanti, ci indeboliamo. E Machiavelli, guarda caso, lo diceva già qualche secolo prima, perché, come vi ho detto, chi assalta ha ancora più disavvantaggio, bellino questo, perché il maltempo lo offende di più essendo in casa d'altri e volendo fare la guerra, onde è necessitato, o per stare insieme a sostenere l'incomodità dell'acqua e del freddo, o per fuggirla, dividere le genti. Ecco, il rischio di disseminazione che Bertot aveva evidenziato. E Giomini aggiunge: le operazioni offensive devono essere proporzionate al fine che ci si propone. L'essenziale in una tale offensiva è di avere una cura scrupolosa di non svegliare la gelosia di un terzo che verrebbe in soccorso della potenza che ci si propone di attaccare. Ecco, quello che dovete fare, fatelo, ma attenzione, ricordatevi che la strategia non è un duello, si è sempre più di due e i terzi possono sempre romperci le uova nel paniere. E Clausewitz aggiunge certo alcune cose. Primo, lo scopo dell'attacco alla conquista è positivo e quindi la conquista tende ad aumentare i mezzi di guerra. L'attaccante ha il vantaggio dell'azione di sorpresa, ne abbiamo visto. Abbattere il nemico è lo scopo della guerra, annientare le forze armate di quest'ultimo è il mezzo per raggiungere lo scopo della guerra. Ciò produce la conquista del territorio. Ecco. E Foch, riprendendo Clausewitz, parlava di offensiva manovriera. Bene. Però bisogna fare attenzione. Le armate che mettiamo in movimento non sono fatte di professionisti, bensì da civili, appartenenti a tutte le carriere, a tutti i livelli della società, strappati alle famiglie. La guerra, quindi, apporta un disturbo e con essa la vita cessa ovunque. Per questo essa non può durare a lungo e deve essere condotta violentemente e conseguire prontamente il suo obiettivo, oppure essa resta senza risultato. Quindi cercare le forze nemiche, batterle e distruggere, no? Prendere per questo la direzione e la tattica che vi ci porti al più presto e più sicuramente. Voi vedete a questo punto che entra nell'offensiva un altro fattore. Non solo quel discorso clausewitziano del punto culminante della vittoria, no? Perché si va avanti, si deve mantenere le forze per governare il territorio che abbiamo conquistato e quindi ci si indebolisce. Ma c'è anche la nazione che rischia. La nazione che rischia proprio perché si è paralizzata. Uno degli sforzi maggiori che c'è stato nella prima guerra mondiale, come della parte offensiva, proprio questo aspetto. L'offensiva ha due problemi che la minano man mano che procede. Uno è la durata dell'offensiva, cioè la durata della guerra, che impone all'offensiva di essere rapida e risolutiva, altrimenti tutta la nazione si paralizza. E l'altro è quello che diceva Clausewitz, riprendendo anche quello che dicevano gli studiosi cinesi, che man mano che uno procede con l'offensiva si indebolisce e quindi arriva a una situazione in cui non è più in grado di operare. Il cosiddetto punto culminante dell'offensiva è proprio la parte che ci indica come si arrivi a un punto in cui i rapporti di forza si capovolgono e quello che è stato sempre il difensore, proprio con il rifiutare l'ingaggio, il rifiutare di buttare nella fornace della battaglia tutte le sue forze, è quello che alla fine può prevalere. Un esempio è la nostra campagna d'Africa durante la Seconda Guerra Mondiale. Noi avevamo come posto principale Tripoli, come fronte di guerra la Cirenaica e poi l'Egitto occidentale, arrivammo fino a El Alamein assieme ai tedeschi, avendo la necessità di portare i rifornimenti e gli armamenti da Tripoli fino a El Alamein lungo una sola strada per 2000 chilometri. Questa strada oltretutto doveva essere presidiata perché la popolazione libica aveva nel suo interno un grosso numero di elementi a noi contrari, per cui noi eravamo deboli e eravamo al di là del punto culminante dell'offensiva. Ma questo, quello che è successo a noi era successo a Napoleone, era successo poi a Hitler quando ha invaso la Russia, tant'è vero che, come osserva Luttwak, nel dicembre 1941 i tedeschi avevano superato il punto culminante della vittoria ed erano arrivati fino alle porte di Mosca, mentre i sovietici erano forti quanto bastava per scatenare la loro prima controffensiva, assistiti dal gelo del generale Inverno. Ne consegue che, a meno che non tragga beneficio da eccezionali rinforzi ricavati dalle sue estreme risorse militari, cioè da fattorie strane e analogica, l'esercito vittorioso dovrà fermarsi e riposarsi dopo la sua travolgente avanzata se vuole superare le tendenze sfavorevoli che sono già all'opera. Questo è quello che avviene su terra, però se l'esercito che è all'offensiva si ferma, ovviamente l'avversario che è sulla difensiva raggruppa le forze e si rimette in sesto. L'offensiva terrestre ha come corrispettivo l'offensiva, per esempio, finanziaria. L'offensiva finanziaria che ha come esempio più classico quello che gli americani chiamano hostile takeover, proprio l'acquisto di una società a dispetto dei cosiddetti proprietari attuali. Per quanto riguarda il mare e l'aria, l'offensiva ovviamente è quella che è spesso stata ritenuta decisiva. Sentiamo due. L'offensiva per l'accrescimento della potenza delle armi da fuoco esige una preponderanza maggiore di forze, questo l'abbiamo visto. Ma conquistare il dominio dell'aria implica un'azione positiva, cioè offensiva, quell'azione che meglio si addice all'arma dell'aria negata all'azione difensiva. Mahan poi diceva un'altra cosa: se la mira è acquisire un controllo che non si ha ancora, la guerra diventa offensiva nelle sue motivazioni e naturalmente lo diventeranno anche le sue operazioni. Comunque le operazioni militari possono non mirare immediatamente all'obiettivo a cui si aspira. Può verificarsi che il nemico sia aggredito in qualche altro punto che in quel momento è ritenuto più importante. Dirigendosi allora contro questa posizione, il vero obiettivo può essere raggiunto in modo più sicuro che non attraverso un attacco diretto. E Mahan continuava: l'offensiva ha il privilegio, come pure i rischi, dell'iniziativa. Il valore tipico dell'iniziativa è che il suo scopo ben presente è uno solo e concentrato. E vedremo, quando parleremo dei principi, l'importanza dell'iniziativa. Da lui proseguiva dicendo che le forze navali non possono fornire alle coste se non una protezione indiretta, sviando l'attenzione del nemico, cioè facendo l'offensiva. Ecco, uno dei problemi della Francia è sempre stato quello dell'invasione dal mare. Gli inglesi l'hanno praticato varie volte, il timore di un'invasione tedesca c'è stato durante varie occasioni del passato, però non c'è dubbio che in uno sbarco nemico non può che trovare una marina che lo contrasti mediante un'azione offensiva. E Davili continua dicendo: poiché la lotta è ingaggiata, ci si deve sforzare di avere il sopravvento, il che conduce ad attaccare gli interessi dell'avversario che si proteggono in patria. Questo è il lato offensivo. Ecco qua. Quindi, attaccare gli interessi dell'avversario. Non attaccare l'avversario, ma attaccare gli interessi. L'offensiva, quindi, come prima diceva Mahan e adesso dice Davoli, può anche non essere esclusivamente contro l'avversario. La cosiddetta battaglia decisiva, che è stata teorizzata da vari scrittori e soprattutto scrittori navali, ma non solo, anche in campo terrestre, la battaglia decisiva è spesso una partita di poker. Attaccare gli interessi dell'avversario può essere qualche cosa di più efficace. Esattamente come diceva Mahan, trovare qualche altro punto ritenuto al momento più importante. Bene, però Foch dice sì, va bene, la battaglia decisiva è importante, la grande battaglia, in fondo non si può vincere una guerra senza vincere battaglie. Perfetto, attenzione, la disfatta del nemico, se ottenuta su un solo punto, sarebbe tuttavia troppo costosa e ristretta. Perché non rimanesse sterile, doveva essere ingrandita e sfruttata con un'azione rapida e potente che permettesse di utilizzare subito e con mezzi preparati in anticipo lo scompiglio prodotto nella compagine del nemico, seminarvi la distruzione, diffondervi il disordine e conseguirvi insomma i vantaggi di uno sforzo vittorioso ma costoso. Ecco, quello che dice Foch è un altro aspetto. Nell'offensiva strategica ci saranno ovviamente degli scontri, ma quegli scontri non possono rimanere fine a loro stessi, questi scontri devono portare a una fase successiva che è lo sfruttamento del successo. Uno ottiene un vantaggio tattico, deve saperlo sfruttare. Ricordiamoci che uno dei motivi che ci hanno consentito la vittoria di prevalere nella battaglia di Vittorio Veneto è stato proprio il fatto che noi avevamo una intera armata di riserva che è stata gettata nella mischia non appena l'avversario ha ceduto e che ha consentito lo sfruttamento del successo. Quindi noi abbiamo visto le varie caratteristiche dell'offensiva, offensiva diretta, offensiva indiretta, offensiva con il tempo che gioca a suo sfavore e con lo spazio che gioca a suo sfavore. Quindi l'offensiva, per essere decisiva, deve arrivare al punto tale che prima che noi ci indeboliamo troppo, cioè superiamo il punto culminante dell'offensiva, il nemico ceda le armi. È possibile? Non sempre. Non sempre è possibile e quindi succede che molto spesso si verifica quello che un detto popolare descrive bene, che i tedeschi perdono la guerra passando da una vittoria in battaglia all'altra. Grazie.